buonasera a tutti. Siamo in pieno avvento e il gruppo storico dei cooperatori salesiani, la Casetta di San Domenico Savio, questo mitico gruppo che ormai va avanti da 40 anni, dico bene, forse più, e di persone che non soltanto professano la fede e l'Evangelo, ma hanno anche questo compito specifico di gestire la casetta natia di San Domenico Savio e quindi lì anche si trovano. E poi tutti gli anni facevamo, quest'anno è stata la prima volta che non l'abbiamo fatto causa Covid, un mitico quinto campo cosiddetto, in cui abbiamo parlato di tanti aspetti della spiritualità. Ecco, mi avete chiesto per questi incontri mensili un tema veramente delicato, che è il tema delle beatitudini. Si sente la lavatrice, chiudi le porte, scusate, c'è una lavatrice che si sente troppo. Allora, dicevo, un tema veramente dedicato che sono le beatitudini. Le beatitudini sono le grandi sconosciute dei cristiani. Come mai quello che è il tema centrale dei Vangeli è sconosciuto alle persone? Ecco, una delle critiche che è stata spesso fatta alla nostra fede è di essere oppio dei popoli, cioè una sostanza che addormenta la gente. Il cristianesimo è fra i principali imputati di essere questa religione oppio dei popoli, soprattutto per il contenuto delle beatitudini. Infatti, se uno legge il Vangelo, legge beati i poveri, beati gli afflitti, beati gli affamati, e gli viene da dire: ah, oh, ma dove siamo? No? O questa persona che ha scritto queste cose e che ha detto queste cose non ha mai conosciuto i poveri, gli afflitti, gli affamati, o non sa che cosa siano la povertà, l'afflizione, la fame. E poi beati perché? La risposta è perché di essi è il regno dei cieli. Sì, vanno in paradiso, ma i poveri, che sono poveri ma non sono stupidi, si domandano spesso: ma in paradiso guarda che ci vanno anche i ricchi, anzi ci passano davanti, perché loro poi magari quando muoiono lasciano i soldi per le messe gregoriane, e quindi noi siamo fregati di qui e di là. Allora, le beatitudini sono un grande fallimento del messaggio di Gesù? Dire alla gente: guarda che se non sei povero non sei beato, significa provocare la risposta: guarda, la lascio tutta a te la tua beatitudine. E d'altro canto, tutti i credenti che non erano né poveri né afflitti si guardano bene se possono dal diventare poveri, afflitti, affamati per essere beati. Guardate che la sconcertanza di questo messaggio è stata espressa molto bene da Nietzsche, che dice: sono stati gli ebrei, e Gesù era uno di loro, ad aver osato capovolgere con una conseguenza terrificante lo schema aristocratico dei valori, che dice: buono uguale nobile uguale potente uguale bello uguale felice uguale amato da Dio. Ed aver difeso con i denti dell'odio più abissale, l'odio dell'impotenza, che solo i miseri sono buoni, i poveri, gli impotenti, gli umili soltanto sono i buoni, i sofferenti, gli sfruttati, i malati, i deformi sono solo i soli religiosi, i soli fedeli, per loro soltanto c'è la beatitudine. Nietzsche dice questo pensando proprio al discorso della montagna. Vede qui un capovolgimento dei valori. Da una parte quello che lui chiama lo schema aristocratico dei valori, cioè che chi è potente, ricco, forte, è felice ed è amato da Dio, con la cosiddetta morale degli schiavi, per cui invece sono beati i poveri, gli affamati, gli umiliati, i perseguitati. Predicando l'umiltà e la mitezza, il farsi piccoli, il porgere l'altra guancia, il cristianesimo, secondo Nietzsche, sarebbe stato una specie di cancro dell'umanità, che avrebbe spento lo slancio vitale, che avrebbe mortificato la vita. Allora, che senso ha leggere oggi queste beatitudini? Perché meditare su queste parole paradossali di Gesù? Io credo che innanzitutto sia per una ragione umanissima. Nel contesto culturale in cui siamo, noi cristiani siamo chiamati oggi più che mai a mostrare che la strada che ci ha preparato, che ci ha indicato Gesù, è una strada di beatitudine, è una strada di felicità. Perché? Perché in un mondo che ha perso il senso del vivere e del morire, riuscire a dare un senso al vivere e al morire diventa sempre più difficile. E in questa situazione i credenti sono chiamati a mostrare a tutti gli uomini, umilmente ma risolutamente, che la vita cristiana non solo è buona, cioè segnata da tratti d'amore, di bontà, ma che è bella, che è beata, che via di bellezza, che via di beatitudine, che via di felicità. Chiediamocelo con onestà. Il cristianesimo testimonia oggi la possibilità di una vita felice? Noi cristiani che diciamo di seguire il maestro delle beatitudini, il signore delle beatitudini, abbiamo la faccia dei beati? Guardate che quello che ha detto stamane Papa Francesco all'Angelus, quando ha detto che noi abbiamo delle facce spesso tombali, no? E la gente dice, ma per avere una faccia come quello lì, ma manco per il cavolo che mi faccio cristiano. Il problema è quindi di grandissima attualità. Il cristianesimo testimonia oggi una vita felice? O si merita ancora il rimprovero che sempre Nietzsche invia ai cristiani quando un secolo fa diceva: i cristiani dovrebbero cantarmi canti migliori perché io impari a credere al loro Redentore. Più gioiosi dovrebbero sembrarmi i suoi discepoli. Ecco, noi non siamo capaci di dimostrare la nostra beatitudine. E io, voi sapete, sono sempre ammirato da quello che è scritto sulla casetta di San Domenico Savio a caratteri cubitali, questa frase che raccoglie tutta la spiritualità di Domenico Savio e di Don Bosco, no? In questo noi facciamo consistere la santità, due punti, nello stare molto allegri. Ripeto, in questo noi facciamo consistere la santità, nello stare molto allegri. Ma le beatitudini non sono conosciute dai cristiani. Quando vado in giro a fare delle conferenze, se chiedo quanti sono i comandamenti, tutti sanno che sono 10. Quando chiedo di enunciare i comandamenti, magari qualcuno fa ancora un po' di confusione, ma alla fine vengono fuori tutti. Ma queste erano le leggi che Israele aveva ricevuto nell'Antico Testamento, non la proposta che Gesù ha fatto alla comunità cristiana. L'equivalente delle beatitudini di Matteo sono le beatitudini. Orbene, se io chiedo quante sono le beatitudini nel Vangelo di Matteo, non so se lo sapete tutti, no? Comunque sono 8. Se poi vi dico di ricordarle a memoria, la prima la conosciamo tutti perché è la più antipatica: beati i poveri perché vostro è il regno dei cieli. Poi viene una grande confusione. Le beatitudini non sono qualcosa di appetibile, non sono qualcosa che attiri l'ispirazione degli uomini. Ma allora è possibile che Gesù abbia mandato noi un messaggio così alienante? È possibile che Gesù sia il principale imputato del fatto che la religione è considerata da molti l'oppio dei popoli? In realtà vedremo che non è così. Vedremo che il messaggio di Gesù non è oppio dei popoli, ma è adrenalina per i popoli, ma è un ciclo di energie vitali, di forze capaci di cambiare la società. Ecco perché l'ultima beatitudine parlerà della persecuzione. E allora vedremo almeno le linee principali di questi testi per i credenti. che, se conosciuti bene, non solo rafforzano la nostra fede, ma sono anche per i non credenti, una parola di saggezza, una parola di speranza, una parola di illuminazione, una parola di senso. Allora cominciamo da un problema basale. Tra l'altro io ho scritto una dispensa su queste beatitudini, se qualcuno, e l'avevo allegata agli organizzatori, se qualcuno non l'ha ricevuta per qualche motivo, mi mandi una mail a migliettacarlo, sapete, tutto attaccato, @gmail.com, e sarà mia premura inviarla a tutti, perché è importante avere davanti i testi e avere davanti queste specificazioni che io ho messo in queste pagine di dispensa. Allora, è importante il numero delle beatitudini. In Matteo le beatitudini sono 8. Voi sapete che nell'ebraismo i numeri sono sempre significativi di qualcosa di rivelativo, di qualcosa di molto più profondo. E 8 che cos'è? 8 è la cifra che nella mentalità ebraica, e soprattutto ebraico-cristiana, significa la resurrezione di Gesù. Cioè Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana, come dicono i Vangeli, cioè l'ottavo giorno. Allora il numero 8 nel cristianesimo primitivo figura la resurrezione. Ecco perché, se guardate le basiliche paleocristiane, vedete che i battisteri, cioè il luogo dove venivano battezzati i catecumeni, avevano tutti quanti la forma ottagonale, perché il numero 8 indicava la vita indistruttibile, indicava il tuo inserimento, una volta che eri immerso nell'acqua, in una riemersione di resurrezione e di vita. E allora, mentre l'osservanza dei comandamenti di Mosè garantiva lunga vita qui sulla terra, l'accoglienza delle beatitudini garantisce già qui una vita da risorti, una vita da persone che hanno già vinto il male, la sofferenza, la malattia, l'angoscia, la morte, che hanno una qualità di vita indistruttibile. Ecco perché l'Evangelista Matteo, che lo sapete, è un ebreo che scrive agli ebrei, il Vangelo di Matteo è il Vangelo degli ebrei, scritto per una comunità ebraico-cristiana, no? Giudeo-cristiana. Ecco, l'Evangelista calcola il numero delle beatitudini, significando così che la pratica, l'accoglienza di questo messaggio produce nell'uomo una vita di una qualità tale che è indistruttibile, che è già da risorti. Attenzione, se contate le parole delle beatitudini nel Vangelo di Matteo, notate che il testo delle beatitudini è composto di 72 parole. E qui voi che già siete avanzati nella ricerca della scrittura, capite che ciò non è casuale. Tant'è vero che per arrivare al numero voluto, Matteo inserisce qualche particella un po' pleonastica, che poteva anche non mettere, che non era necessaria grammaticalmente, per comporre il discorso delle beatitudini esattamente in 72 parole. Perché 72? Perché secondo l'ebraismo 72 sono i popoli di tutte le nazioni. In Genesi 10, dove c'è l'elenco dei popoli allora conosciuti, compaiono 72 popoli. Quindi 72 sta ad indicare l'universo, il mondo intero, anche pagano. Vi ricordate quando Gesù manda i 72 discepoli? Perché ne manda 72 e non 117 o 24? Ma per indicare che vuole l'evangelizzazione di tutto il mondo. Quindi, mentre i comandamenti sono per un singolo popolo, Israele, le beatitudini sono per tutta l'umanità. Tutti possono accogliere questo messaggio. E allora tutti possono davvero vivere già ora una vita beata, una vita da risorti. Allora adesso chi ha la mia dispensa, la prenda, la tenga sott'occhio. Chi invece non ce l'ha, apra le Bibbie e dovrà saltellare tra Luca capitolo 6, versetti 17-26 e Matteo capitolo 5, versetti 1-12. che sono le due versioni delle beatitudini. Marco non ha le beatitudini, Giovanni non ha le beatitudini. Poi magari vedremo anche perché, per come o cosa dice Giovanni al suo posto, eccetera, eccetera. Ma comunque, ripeto, mettete un segnalibro in Luca 6, 17, 26 e un altro in Matteo 5, 1, 12. Tanto per cambiare voce vi faccio leggere da mia moglie, così sentiamo i due testi e poi cercheremo di fare un raffronto.
Sì. Come dire, visto questo, prima una
parola. Cosa leggi? Luca.
Luca, disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché il vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e rispingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi».
Allora, se avete notato, i due testi hanno delle profonde differenze. Abbiamo due versioni diverse delle beatitudini. Innanzitutto, in Matteo si dice che Gesù le proclama nel discorso della montagna. In Luca Gesù le proclama nel discorso della pianura. C'è sicuramente un simbolo teologico. Matteo scrive agli ebrei e il ricordo è il monte Sinai. Dio rivela sui monti. I monti sono il luogo in cui noi quasi arriviamo a toccare l'infinito. Il testo di Matteo è più ampio, sono 107 versetti. Il testo del discorso della pianura di Luca è molto più breve, sono circa 30 versetti, quindi un terzo del discorso di Matteo. Le due versioni concordano essenzialmente nelle beatitudini. Ma se avete notato, le beatitudini di Luca sono seguite dalle maledizioni dei ricchi, mentre Luca omette nel discorso della montagna tutta una serie di precetti che invece per Matteo sono importanti: Gesù che è venuto a perfezionare la legge, la nuova giustizia, eccetera, eccetera. Allora, rispetto a Luca, da parte di Matteo vi sono delle parti in più. Possiamo pensare che Matteo e Luca si basino sullo stesso testo base, a cui Matteo, forse prendendo da fonti proprie, aggiunge delle parti che sono più interessanti per la sua comunità giudeo-cristiana. Oppure possiamo pensare il contrario, che è Luca che non ha riferito quelle parti più tipicamente legate al pensiero giudaico. Luca, che è medico personale di San Paolo, scrive ai pagani, scrive alle genti, no? Non gli interessavano tanto che alcune precisazioni che potevano invece interessare, collegandole all'Antico Testamento, la comunità di origine ebraica a cui scrive invece Matteo. Ma noi ormai sappiamo dall'esegesi e soprattutto da quel monumentale studio fatto da Dupont, no, nel suo grande libro Le Beatitudini, che probabilmente il testo più fedele alla fonte originaria è il testo di Luca. Il testo delle Beatitudini lucane trasmette meglio il tono del documento base, no? Matteo probabilmente ha fatto degli ampliamenti per fare conoscere questo testo all'interno della cultura ebraica. E allora qui dovete capire una cosa: per Luca il discorso della montagna e le beatitudini sono la proclamazione che il regno di Dio è venuto a salvare gli uomini, sono la lieta novella, sono la gioiosa notizia. Le beatitudini quindi sono essenzialmente una proclamazione profetica, non sono altro che un modo per dire: il regno di Dio è qui in Gesù Cristo, finalmente è arrivato, le promesse stanno per adempiersi, ormai quella felicità messianica che attendevamo per la fine dei tempi è arrivata, perché i tempi sono compiuti, perché Gesù è in mezzo a noi. Quindi il tono delle beatitudini lucane è questo grande annuncio ai poveri, agli afflitti, ai diseredati, agli oppressi, agli emarginati, agli scartati, ai sofferenti, agli ammalati di tutta la terra, che ormai è venuta la loro liberazione. Invece Matteo vede nel discorso della montagna non l'annuncio del regno di Dio, ma una specie di programma di vita per entrare nel regno di Dio, un insegnamento morale. Quindi se in Luca le beatitudini sono questo grande annuncio di consolazione per gli infelici, per Matteo sono un catalogo di virtù ad uso delle prime comunità, no? Cioè vengono definite le condizioni a cui dobbiamo sottostare per entrare nel regno di Dio. Chiara questa differenza? Luca, che è il discorso più originario, è la proclamazione: o poveri della terra, o voi che soffrite, beati, siate felici perché Gesù è arrivato, perché il regno di Dio è in mezzo a noi. Matteo invece fa tutta una serie di precisazioni: se volete entrare nel regno di Dio dovete essere A, B, C, D, E, F, G, eccetera. In ogni caso, le beatitudini costituiscono un capovolgimento dei valori di questo mondo, perché gli uomini a cui prospettano e promettono la felicità non sono i giusti, ma indipendentemente dalla condizione morale sono i poveri, gli infelici, i sofferenti. Allora cerchiamo, prima di tutto, saltellando da Luca 6 a Matteo 5 e viceversa, di vedere quali sono le beatitudini comuni ai due evangelisti, quelli che hanno sia Matteo sia Luca. La prima è: beati i poveri. E vedete che il buon Luca è tranchant: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Punto. Un annuncio che è una lamata, eh? I poveri, gli ultimi, gli accattoni. Ricordatevi sempre che la parola ptokoi in greco deriva dal verbo ptosso, che significa chiedo l'elemosina. Quindi non siamo tutti poveri perché tutti noi ci manca qualcosa. Sono proprio i barboni, i clociari, senza dimora, quelli che non hanno niente, i favelados, quelli che vivono in capanne di fango. Ecco, voi siete beati, il regno di Dio è vostro. Ah, no? Questo messaggio, no? Fu, che era un messaggio di tipo sociologico, fece già paura alle prime comunità cristiane. Tant'è vero che Matteo lo addolcisce, lo corregge, lo precisa in un contesto didattico. Cioè, Matteo dice, beati i poveri, ptokoi, to pneumati, cioè nello spirito, no? E lì ci siamo sempre salvati tutti, dicendo, ah, ma tanto così andiamo tutti in paradiso, perché basta essere poveri di spirito. Ma ne parleremo poi in un apposito incontro di questa cosa qui. In realtà il riferimento di Matteo è un po' diverso, perché Matteo fa riferimento all'aramaico Rav Hanv, che troviamo negli scritti di Qumran, che significa gli umili del paese, quindi beati voi umili del paese, che vivete uno spirito di povertà. Altra beatitudine comune è beati gli affamati e gli assetati. E vedremo che addirittura Luca usa dei termini terribili, no? Gli affamati e gli assetati sono i famelici, quelli proprio che appena vedono un pezzo di cibo gli si buttano contro. Matteo aggiunge beati gli affamati e gli assetati di giustizia. Vedete come cerca già di spiritualizzare la giustizia. Ci ho scritto un libro, lo sapete, e l'ingiustizia di Dio non è quelli che vogliono che i buoni siano premiati e i cattivi siano puniti, ma la giustizia è la relazione con Dio e con i fratelli. Però capite, è già un'altra cosa, è molto più morbido, è in senso spiritualistico. Perché in realtà, secondo il testo lucano, che abbiamo detto è il testo originario, no? La felicità dell'era messianica era descritta come ristoro per coloro che erano realmente affamati ed assetati. Quindi la prima redazione, quella lucana, delle beatitudini, era una proclamazione gioiosa della salvezza, no? E la menzione qui, affamati e assetati di giustizia, in senso etico, ci sorprende e si capisce solo all'interno di questo intento moraleggiante che ha il Vangelo di Matteo. Terza beatitudine comune, beati perseguitati. Se state a vedere i due testi, no? Probabilmente si vede subito che la progressione, che il testo più antico è quello di Luca. Perché? Perché la progressione dei maltrattamenti è più logica in Luca che in Matteo. In Luca viene prima l'odio, beati quando gli uomini vi odieranno, poi l'esclusione, vi metteranno al bando, poi gli oltraggi, vi insulteranno, e poi il ripudio del nome, no? Respingeranno il vostro nome come scellerato. Mentre invece in Matteo ci sono prima gli insulti, poi la persecuzione e infine la calunnia. L'idea di persecuzione in Matteo sostituisce delle espressioni più descrittive, che sono invece quelli di Luca. Di Luca vi insulteranno, respingeranno il vostro nome come scellerato, eccetera. Matteo evita l'espressione tecnica esprimere un cattivo nome di voi e la traduce con diranno ogni sorta di male, no? Matteo ci tiene a precisare, lui che è un etico, che questi discorsi sono menzogneri, che li diranno mentendo, no? E anche i verbi sono più sfumati in Matteo, perché quando deve dire rallegratevi, Matteo usa il verbo agagliao, no? Mentre invece Luca usa schirtao, che vuol dire sobbalzo, gioia esteriorizzata, gridate la vostra gioia, urlate di gioia. Il rallegratevi è qualcosa di più interiore, di più tranquillo, mentre invece Luca dice urlate la vostra gioia. Quindi possiamo davvero concludere che la versione lucana è più antica. Quali sono le beatitudini proprie di Matteo? Le beatitudini proprie di Matteo sono queste. La prima, beati i miti. Attenzione, probabilmente è una ripetizione di beati i poveri, perché nell'ebraismo la povertà e la mitezza corrispondono tutte e due a Anawim e Anawim. Qui nei vostri elenchi la trovate al terzo posto, no? Ma in realtà molti codici la mettono al secondo, perché è quasi un parallelismo di beati poveri. È un'aggiunta di Matteo per esplicitare il senso della povertà spirituale che lui proclama nella prima beatitudine. I miti sono quelli che hanno questa povertà spirituale, i miti del paese, gli umili del paese. E poi ci sono queste altre tre beatitudini: beati misericordiosi, beati puri di cuore, beati gli artefici di pace, che sono un elogio di virtù da tutti stimate, per sottolineare la portata parenetica, esortativa delle beatitudini. Qualcuno ha voluto vedere una corrispondenza tra le prime quattro beatitudini di Matteo e le ultime quattro sempre di Matteo. Da una parte abbiamo gli infelici, i poveri, i miti, gli afflitti e gli affamati. Dall'altra parte avremmo i loro benefattori, cioè i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia. Oppure qualcun altro ha detto: le prime quattro beatitudini si rivolgono alle classi sociali disagiate, ai poveri, poveri, miti, afflitti, affamati. Le seconde, misericordiosi, puri di cuore, pacificatori, perseguitati per la giustizia, alle classi sociali più alte, ai ricchi. Luca invece cambia completamente lo schema, perché Luca ha quattro beatitudini per i poveri e quattro terribili, pesantissimi vae, cioè guai per i ricchi. Mentre invece Matteo ha quattro beatitudini per i poveri e altre quattro per i ricchi buoni, per i ricchi ben disposti. Particolarità delle beatitudini di Luca. Primo, Luca redige le beatitudini in discorso diretto. Beati voi, beati voi. Quindi ti coinvolge direttamente. Perché? Perché sta facendo questo grande annuncio di liberazione e allora dice: voi che siete poveri siete già nel regno di Dio, e tutti esultano, no? Invece Matteo li mette alla terza persona plurale: beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli. Vedete, il contesto è diverso, no? Cioè è davvero un'esortazione morale, no? Un'esortazione etica, un modo di comportamentarsi, Noi sappiamo che su 45 macarismi, parate questa parola, beatitudini, ma in greco beato è makarios, makario, e quindi nei 45 macarismi che compaiono nella Bibbia, solo tre sono al discorso diretto. Questo è estremamente importante, perché se Luca invece rimette tutto al discorso diretto è proprio perché vuol fare un annuncio di liberazione per tutti. Preciso una cosa: il discorso diretto in Luca è solo nella motivazione che esprime il motivo delle beatitudini, cioè è nella seconda parte. Le vostre Bibbie traducono: beati voi poveri perché vostro è il regno dei cieli, letteralmente sarebbe: beati i poveri perché vostro è il regno dei cieli. Quindi a parte la predilezione che Luca ha nel suo Vangelo per il discorso diretto, Luca vuole presentare il suo Vangelo come un discorso di consolazione, come un annuncio di liberazione, mentre invece per Matteo queste beatitudini sono degli enunciati morali, universali, atemporali, che valgono per tutti, delle norme di vita. In Luca le quattro beatitudini sono seguite dai quattro vae, cioè dai quattro guai, che invece Matteo non ha. Sono sicuramente un'aggiunta lucana. Luca ha le idee chiare sul tema della povertà, ha le idee chiare sul pericolo della ricchezza. Luca si inserisce nella grande tradizione profetica veterotestamentaria che univa agli annunci di salvezza delle maledizioni, in qualche misura il contrappasso tra quello che è ora e quello che sarà quel giorno. Le invettive sono contro i plusioi, cioè contro i ricchi, gli empesplesmenoi, cioè i sazi, i gelontes, cioè i gaudenti. E cosa vogliono ricordarci? Vogliono ricordarci, come scriveva Ortensio da Spinetoli, che se ci sono i poveri è perché ci sono ancora i ricchi, perché l'ingordigia di alcuni è causa dell'indigenza in cui sono costretti a vivere i più, che la ricchezza è un bene, ma il suo accumulo nelle mani di qualcuno, la sua non condivisione con gli altri, è un male che Gesù si è preoccupato di non lasciar passare inosservato e che Luca qui sottolinea con grande veemenza. E allora i suoi terribili guai, i suoi terribili vae, suonano come la più aspra condanna delle sperequazioni che la società del tempo offriva, e insieme lasciano in qualche misura intravedere l'ideale di vita comune, di compartecipazione dei beni, di coinonia, no? Che l'evangelista vagheggia nella prima comunità cristiana quando annuncia una comunità in cui tutti mettevano i beni in comune, in cui non c'era la proprietà privata, in cui non c'era più nessuno povero, come dice in Atti 2, in Atti 4, eccetera. Però probabilmente gli stessi predicatori evangelici hanno avuto paura della forza rivoluzionaria di questo messaggio e allora più facilmente si sono poi rifugiati nella versione soft di Matteo. Ma in ogni caso, sia il testo di Luca sia il testo di Marco sono parola di Dio per noi oggi. Sono parola di Dio per noi oggi. Tutti e due parlano oggi a noi, parlano al cuore del credente. Le beatitudini lucane sono in una prospettiva teologica, antropologica, cioè Dio si rivela agli uomini per portare la libertà. Ben presto, nella prima chiesa, si passa a una lettura squisitamente antropologica, squisitamente catechetica, no? Antichissima. Cioè l'attenzione si trasferisce dal comportamento di Dio nell'instaurare il regno, che è l'annuncio lucano, a quello dell'uomo per potervi accedere. Cioè contemplando la logica di Dio si evidenziarono le condizioni che permettono all'uomo di diventare oggetto della sua misericordia. Allora cominciamo dalla prima parola. Beati. Le beatitudini sono questo grande annuncio, per dirla all'ebraica, di un purim, cioè di un ribaltamento delle sorti. Voi sapete che nel libro di Ester, nel libro di Maccabei, c'è una festa che è la festa di Purim, che ricorda proprio quanto annunciato e ricordato nel libro di Ester, in cui questo popolo che doveva essere sterminato da Artaserse si ritrova invece liberato e i suoi oppressori vengono tutti impiccati all'albero a cui doveva essere, al palo a cui doveva essere impiccato Mardocheo e sua nipote Ester. Orbene, le beatitudini sono l'annuncio del compimento della speranza di tutte le categorie degli oppressi e degli sfruttati della terra. Nel greco antico c'erano vari sostantivi per indicare la beatitudine, c'era olmos, la felicità materiale, c'era eudimon, cioè l'uomo protetto da un genio benefico, ma nei Vangeli non si usano questi termini, si usa makarios, che deriva da makar, che indica la beatitudine di Dio, la felicità divina, libera delle pene terrene. Nella Bibbia greca è l'ebraico asre, che si trova 45 volte. È la beatitudine di Dio, è una felicità che di più non c'è, è la felicità come Dio, Dio stesso è felice, no? E quindi Dio stesso partecipa della sua felicità. Ma beati quando? Beati quando? Il Salmo 1 dice: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, che non indugia sulla via dei peccatori, che non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore e la sua legge medita giorno e notte. Quindi, nella tradizione ebraica era beato l'uomo religioso che studiava giorno e notte la Torah, la legge e come metterla in pratica. I cosiddetti salmi di Salomone, che hanno girato nelle prime comunità anche cristiane come preghiere bellissime, sono stati scritti poco prima che Gesù nascesse, no? Nel primo secolo avanti Cristo, si dice: beato chi vivrà in quei giorni e potrà vedere la salvezza di Israele nell'unità delle tribù che sarà operata da Dio. Allora, se il Salmo 1 diceva beato è chi studia tutto il giorno la Torah, i salmi di Salomone dicono: sono beati quegli ebrei religiosi che saranno i testimoni della salvezza messianica finale, che vedranno il Messia. Attenzione, Gesù cosa dice? Gesù stabilisce un legame tra il momento presente e l'avvento del regno, cioè i poveri, i diseredati, gli esclusi sono beati perché l'imminente instaurazione del regno di Dio metterà fine alle loro sofferenze. Luca si rende conto di questa dissociazione, tant'è vero che aggiunge un avverbio, l'avverbio nun, ora. Beati voi che ora avete fame, beati voi che ora piangete. Quindi introduce un'opposizione tra il tempo presente, che è un tempo oscuro di sofferenza, di persecuzione, è un tempo di salvezza che arriverà certamente dopo. E quale esempio ci porta Luca? Ci porta, per esempio, la parabola del ricco e di Lazzaro, no? In cui il momento della sofferenza dei poveri e della goduria dei ricchi si identifica con la vita presente, mentre il Purim, il capovolgimento, si colloca dopo la morte individuale, no? Luca 16:25, vi ricordate quando il ricco giù negli inferi implora che Abramo mandi Lazzaro ad intingere il suo dito in una goccia d'acqua per rinfrescare la sua arsura, ricordati, dice Abramo, che tu hai già ricevuto i beni durante la tua vita e Lazzaro invece i suoi mali. Ora lui è qui consolato e tu sei tormentato. Ecco, questa è la tesi di Luca. Ma attenzione, se noi guardiamo l'annuncio di Gesù, noi vediamo che Gesù dice che il regno di Dio è in mezzo a voi già ora, che è giunto a voi il regno di Dio. Luca invece mette questo ora nella seconda parte, non dice beati ora voi poveri, ma beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati un giorno più tardi. Secondo Luca, il tempo della prova è il tempo attuale e il tempo della salvezza non è ancora giunto. Ma se stiamo a vedere il pensiero ebraico in cui si inserisce Gesù, Gesù si contrappone al modo di pensare del pensiero ebraico corrente, perché Gesù non parla mai di vita futura, mai, non troverete mai la parola vita futura nei Vangeli, parla sempre di vita eterna. Mentre nel mondo giudaico, perlomeno per quelli che credevano alla resurrezione, la vita eterna era un premio da conseguire post mortem per la buona condotta tenuta nel presente, Gesù dice che invece già oggi avete la vita eterna. La vita eterna non è un premio per il futuro, è una possibilità da sperimentare ora, da sperimentare ora. E quindi nelle beatitudini Gesù promette da subito la beatitudine per chi aderisce a lui, per chi crede in lui, cioè chi accoglie il suo messaggio e lo traduce nella pratica sentirà liberare dentro di sé delle energie, delle capacità, delle forze vitali d'amore che lo portano già nella dimensione definitiva del regno. Quindi il tempo di Gesù è il tempo dell'oggi, del regno di Dio che è già qui. Le promesse di felicità e di salvezza che tutti i profeti avevano fatto nell'Antico Testamento sono compiute oggi, dice Gesù quando si autopresenta nella sinagoga di Cafarnaume. Oggi è giunto a voi il regno di Dio, oggi i poveri sono felici. E allora beato te non vuol dire, come dicono i piemontesi, sperum ambin, no? Ma vuol dire mi congratulo con te, mi felicito con te, ti faccio i complimenti perché sei povero, perché sei afflitto, perché piangi, perché già adesso è il regno di Dio. Difatti Luca dice beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio, non dice sarà il regno di Dio, è il regno di Dio. Gesù per 8 volte ci invita alla beatitudine, cioè a questa pienezza di felicità, ad essere felici da Dio. È possibile essere felici da Dio già qui in questa esistenza segnata dalla sofferenza, soprattutto in questi tempi segnati dal Covid, dalla pandemia, dalla paura che tutti quanti ci attanaglia, no? Dalle morti di nostri amici o di nostri parenti o di nostri familiari. Ecco, se guardate i Vangeli, vedete che Gesù presenta l'episodio del ricco, il quale, invitato alla sua sequela e avendo rifiutato perché aveva molti beni, se ne andò triste. Cioè il ricco che si allontana dal Signore è triste, mentre invece Gesù, Matteo 19, Marco 10, Luca 18, quindi tutti i tre sinottici, dice chiunque avrà lasciato per seguirmi papà, mamma, moglie, figli, campi, riceverà 100 volte tanto già in questa vita. 100 volte tanto già in questa vita. E poi avrà in sorte la vita eterna. Ma riceverà 100 volte tanto adesso. E addirittura Marco e Luca aggiungono ento cairo tuto, nel tempo presente, nell'oggi. E Luca dice riceveranno molto di più, molto di più. Quindi ciò che il Vangelo propone è un'esistenza nuova, è un'esistenza in cui c'è già una beatitudine 100 volte tanto oggi. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto vi sarà dato in sovrappiù. Mentre invece i ricchi, Giacomo 5, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite. Allora abbiamo cercato di rispondere alla domanda beati quando? Sì, sicuramente beati dopo la morte nel regno, ma il regno è già cominciato adesso, quindi io sono già chiamato a una felicità immensa oggi, anche se piango, anche se soffro, anche se sono povero, anche se sono perseguitato. E perché allora ci diciamo beati? Perché beati? Perché Dio viene ad incontrarci nella storia. Io credo che sia una cosa molto bella che abbiate scelto questo tema alla vigilia della novena di Natale, perché se in questi tempi contempleremo il mistero di Dio che entra nella storia, che si incarna nel nostro quotidiano, no? Ecco che le beatitudini ci dicono proprio questo, che nella mia storia oggi io incontro il Dio delle beatitudini. Gesù è venuto oggi a proporre un nuovo tipo di rapporto con Dio, un nuovo tipo di relazione tra di noi, un nuovo senso del nostro vivere, del nostro soffrire e del nostro morire. Quindi Dio non è il nemico della felicità, ma Dio è l'autore della felicità e desidera che questa felicità cominci già ora, oggi, per ogni uomo. Gesù per 8 volte ci invita alla pienezza di felicità già ora su questa terra. Ecco perché il messaggio di Gesù non è oppio dei popoli, non è alienante, non è la promessa di un al di là, ma è un messaggio per noi oggi. E allora la vita di chi accoglie questo messaggio sarà una vita di felicità. Le beatitudini sono una chiamata alla felicità, sono una chiamata a dare un senso e quindi una pienezza di gioia al cammino umano, alla nostra vita. Perché già oggi le beatitudini sono una via di felicità? Perché danno, vi dicevo, un senso del nostro vivere, no? Perché danno il senso al nostro cammino sulla terra, no? Perché facilitano, qualunque sia la nostra condizione, il nostro vivere tra di noi e con Dio, ma anche perché dicono che ciascuno di noi può fare della propria vita una vera e propria opera d'arte. Quindi il pianto, la povertà, la mitezza, la fame e sete di giustizia, la misericordia, la purezza di cuore, l'azione di pace, la persecuzione subita per la giustizia, sono situazioni capaci di produrre beatitudine già qui, in questa vita, e poi anche nel mondo che verrà, ma già qui. E allora, beati i poveri. Non è la povertà che li rende beati, ma è la condizione di povertà che permette loro di invocare Dio, di discernere Dio, di scegliere il regno di Dio. I poveri sono quelli che invocano che a regnare su di loro sia Dio e non l'economia e non il denaro e non i potenti di questo mondo. Ecco perché i poveri sono sacramento vivente di Gesù, sono il segno vivente di Gesù. Ecco perché Gesù dice: quando tu vuoi vedere dove sono, mi trovi nell'affamato, nell'assetato, nell'ignudo, nell'emarginato, nello straniero, nel malato, nel carcerato. Matteo 25. Ecco perché i teologi brasiliani, quando si chiedono cosa vuol dire l'espressione il regno di Dio, dicono: il regno di Dio è il cuore dei poveri. Il regno di Dio è il cuore dei poveri. Perché? Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Quindi il regno di Dio è il loro cuore. Dio abita nel cuore dei poveri. Sull'esempio di come ci ha mostrato Gesù, che da ricco che era si è fatto povero per farci ricchi della sua povertà, dice 2 Corinti 8:9. Allora l'importanza, se vogliamo entrare nel regno di Dio, di rendere vicini i poveri, di conoscere i poveri, di ascoltare i poveri, di frequentare i poveri. E queste felicitazioni per i poveri che possono auspicare il regno e già lo vivono nel loro cuore, diventa un guai per i ricchi. Guardate, guai non è una maledizione, noi le chiamiamo le maledizioni lucane, eccetera, eccetera, ma è un grido di dolore, un ahimè, un compianto che Gesù rivolge ai ricchi, a chi si crede sazio, gaudente, adulato, rispettato. Gesù dice: guardate che voi state male, non avete la felicità, perché Gesù vuole salvare anche i ricchi, i gaudenti, i satolli, coloro di cui tutti dicono bene, ma il loro godimento, i loro beni, la loro sazietà li fa sentire autosufficienti. Il consenso di cui godono li fa drogati di vanagloria e quindi sono dei falliti, sono dei falliti. Su tema, questo tema, no, che è un tema delicato, felici i poveri e infelici i ricchi, i padri della Chiesa hanno sciorinato pagine bellissime. Andate a leggere il mio libro sulla povertà, Condividere per amore, in cui faccio dei florilegi, delle antologie dei padri della Chiesa. Pensate a Basilio di Cesarea, che parlando del ricco stolto, quello che aveva accumulato tutta la vita, e poi dice: anima mia, godi, beatificati, e poi muore quella notte lì. Basilio scrive: chi non proverebbe compassione per un uomo così ossessionato, un uomo che dalle proprie terre si ritrova a ricavare solo ragionamenti logoranti? Non diversamente dai pazzi, che vedono di fronte a sé non le cose che realmente sono, ma quelle che la loro infermità rappresenta, così la tua anima, prigioniera dell'avarizia, prigioniera del denaro, prigioniera del potere, vede solo l'oro e l'argento. Non è ridicolo tutto ciò? Scrive anche una specie di omelia contro i ricchi, ma che meglio sarebbe dire omelia nei confronti della povertà dei ricchi. E dice: vieni a dirmi che tu pure sei povero? Certo, hai proprio ragione, perché povero è colui che ha bisogno di molte cose, e tu che sei pieno di beni manchi delle cose più essenziali. Gesù dice ai suoi: quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato qualcosa? Il verbo che usa è usteresate. Risposero: nulla. Lo stesso verbo usterein è quello che Gesù nella versione di Marco usa per il giovane ricco. Gesù gli disse: una sola cosa usterei, cioè ti manca, ti manca. Vedete, ai poveri non manca nulla, ai ricchi manca la capacità di donare, la capacità di amare, la capacità di spendersi, che è il senso della vita. E guardate che dicevamo: perché beati, perché beati? La nostra società, sempre più opulenta, sempre più tecnologica, con il mito del benessere, con il mito della crescita, eccetera eccetera, è una società sempre più triste. Gli indicatori di benessere e di felicità non crescono più di pari passo con il reddito nazionale, scrive Marco De Riu nel suo libro di 3 anni fa, Verso una civiltà della decrescita. Dice: anzi, l'aumentare della ricchezza fa aumentare l'ansia, fa aumentare la depressione, fa aumentare i problemi sociali. Siamo vissuti finora nella cosiddetta idolatria della crescita, no? Cioè pensavamo e pensiamo che solo l'aumento del PIL, l'aumento del benessere produca la felicità. C'erano già stati molti che negli anni passati ci avevano messo in guardia da questo. Pensate a Berlinguer, pensate a Bob Kennedy, pensate a Don Milani, pensate ad Alex Langer, pensate a Ivan Illich, no? Cioè l'equazione più è uguale a meglio non funziona, abbiamo visto che non funziona. E allora cominciamo a capire, e il Papa ci fa una capata tanta su questo, e ha fatto il convegno per una nuova economia di solidarietà, ci fa capire che l'adorazione della crescita porta soltanto ad infelicità, che la deificazione della crescita e la conseguente demonizzazione di una decrescita, che non vuol dire diventare più miseri, ma vuol dire compartecipare con tutti i nostri beni, perché non fosse povero nessuno, come dice Luca negli Atti degli Apostoli, sono qualcosa che invece danno gioia, danno pace, evitano i conflitti sociali. Ecco, più che mai ricomincia ad echeggiare il coro di beati i ricchi, guai ai poveri, guai ai vinti, no? Ma a cui si risponde: ma voi siete felici? ma è aumentata la serenità, ma è aumentata la gioia, è aumentato il senso del vivere? O ci troviamo di fronte a una società violenta in cui ormai si urla o in cui ormai si grida di tutto, in cui non si è capaci dell'ascolto dell'altro minimamente, in cui non si è più capaci del dialogo, no? In cui non si è capaci del rispetto delle persone, in cui i nuovi idoli sono Maradona e Paolo Rossi. Capitemi che felicità profonda c'è in questo atteggiamento. E allora arriviamo al punto più forte con cui andiamo a chiudere. Il cristiano non è esonerato dalla sofferenza, non è esonerato dal dolore, non è esonerato dalla persecuzione. Ma soprattutto Pietro, nelle sue lettere, ci dice delle cose interessantissime. Se anche dovreste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomentate per paura di loro, non vi turbate, ma adorate il Signore Gesù nei vostri cuori. È meglio infatti, se così Dio vuole, soffrire operando il bene piuttosto che fare il male. 1 Pietro 3,14. Se anche dovete soffrire per la giustizia, cioè per la relazione con Dio e con gli uomini, beati voi. Al capitolo 4, sempre della prima lettera, Pietro, che scrive a una comunità perseguitata, quindi che sperimenta la violenza degli oppositori, carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi, ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo spirito della gloria e lo spirito di Dio riposa su di voi. Parole enormi, eh? Se anche dovete soffrire, beati voi, no? Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, rallegratevi. Ma che cos'è questa gioia? Che cos'è questo gaudium? Io non sono un grande cultore di Tommaso d'Aquino, sono sempre stato più nella linea diciamo platonica, che arriva poi a Kant, ma certamente Tommaso d'Aquino ha detto delle cose bellissime. Una di queste è la definizione di gaudium, di gioia, che San Tommaso dà: presentia boni amati. È un latino facilissimo: la presenza del bene amato. La gioia è la presenza del bene che si ama. Un bene amato, quando è presente, produce la gioia. E qual è la nostra gioia? È la presenza del bene amato, è la presenza di Gesù Cristo. Nella misura in cui Cristo Gesù diventa il bene amato, il sommo bene, il fatto che Lui ci sia e che sia con noi è il nostro gaudium. E questa è la grande ricompensa che abbiamo già ora e che poi sarà totale nei cieli. La ricompensa è Gesù stesso, è la comunione di vita con Lui. Quindi la gioia non sta nella sofferenza o nella persecuzione, eh? Non siamo mica masochisti, per carità, anche noi come Gesù diciamo: se possibile passi da me questo calice. Ma la gioia sta nell'essere con Cristo, presi per mano da Lui, qualunque cosa succeda, costi quello che costi. Di fronte alla grandezza e al valore di questo amore, di questa presenza del bene amato, le difficoltà del mondo non sono niente. Ieri sera il nostro Don Guido Fiandino, che sapete è stato ricoverato per il Covid alle Molinette, ma che poi, non essendo, grazie a Dio, così grave, è stato trasferito alla San Luca, no? Ha mandato una breve mail a tutti, dicendo a tutti: sono malato, sono in ospedale, ma sono tanto sereno perché il Signore è con me. Ecco, questo, io quando ho sentito questo, già stavo preparando ovviamente la chiacchierata di oggi, ho detto: ecco, questo è un credente, è un credente, no? Perché anche nel momento in cui ti becchi la polmonite da Covid e sei lì che non sa come andrà a finire, tu non perdi la tua serenità di fondo perché ti senti accompagnato da Gesù, perché ti senti preso per mano con Gesù che scende nelle profondità del tuo cuore per liberarti da tutte le ansie, che come diceva Frère Roger Schütz, no? Anima nel, dans la profondeur de vos cœurs, une fête sans fin, che anima nelle profondità dei vostri cuori una festa senza fine. Ecco, se stai con Gesù sei beato. Non sarai beato, sei beato. Quindi la gioia è sapersi figli amati del Padre, è intendere la vita come una storia di amore, la storia di un Dio fedele che non ci abbandona mai. Quindi la gioia che nessuna persona o nessuna circostanza possono toglierci, come diceva Manzoni, pace che il mondo irride ma che rapir non può. Una gioia, dice Papa Francesco, che dà pace anche nel dolore, che già ora pregusta la felicità che ci attende per sempre. Mi ha colpito recentemente leggere da parte di una teologa, mi pare fosse la Virgili, che diceva, si è messa lì, ha contato tutte le volte che nella Bibbia c'è la frase non temere, io sono, cioè io ci sono, è il nome santo di Dio, che è nome di relazione, non temere. Sapete quante volte nella Bibbia Dio appare e dice non temere? 365, una per tutti i giorni dell'anno. Guardate, non è casuale, non è casuale. Ogni giorno ci svegliamo al mattino e possiamo dire, come scriveva ieri sera Monsignor Fiandino in questa mail che trovate anche sul sito della Crocetta, possiamo dire, sentire il Signore che ci dice non temere, io sono con te. Ancora, il Signore già oggi ci libera dalla paura della morte. Lo dice in maniera molto lucida la lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 15. Gesù ci ha liberato dalla paura della morte quelli che erano soggetti al diavolo per tutta la vita per paura della morte. Fratelli e sorelle, la nostra paura più profonda, la nostra ansia, la nostra angoscia è sempre la paura di morire. Come diceva il buon Freud, tutta la nostra vita è una lotta tra il Thanatos, la morte, e il Bios, che è la vita. E allora abbiamo paura, non tanto dell'ultimo respiro, ma di perdere quello che ci sta a cuore, no? Di perdere i nostri cari, le nostre relazioni. E allora ci aggrappiamo alla vita, tentiamo in tutte le maniere e diventiamo anche ansiosi, no? Che non ci siano problemi nella nostra vita. È quella che l'autore della lettera agli Ebrei chiama proprio coloro che erano soggetti al diavolo. Diavolo vuol dire ostacolo, vuol dire ostacolatore, vuol dire divisore. Questo è un atteggiamento che ci divide da Dio, cioè il principio dell'autoconservazione, della difesa di noi stessi a tutti i costi. Ecco, Gesù ci libera da questa paura, Gesù ci libera da questo attaccamento al nostro io, Gesù ci libera da questa presunzione di doverci salvare solo con le nostre forze, e ci presenta invece un amore oblativo, un amore fino al dono totale, che è fonte vero della gioia, al punto che, lo sapete, in Marco il centurione ai piedi della croce, vedendo come Gesù moriva, cioè come Gesù si spendeva fino all'ultimo sulla croce, esclama: veramente costui era figlio di Dio. Cioè lo riconosce Dio non nella potenza, non nella gloria della resurrezione, ma nel modo da Dio in cui è morto, cioè in un amore totale, in un donarsi totalmente, in uno spendersi totalmente per gli altri. Tutto questo è la forza che rende possibile una vita secondo le beatitudini. Ma ancora un aspetto, e poi ho finito. La prima beatitudine dice: beati voi che siete poveri, perché vostro è il regno di Dio. Questa beatitudine è la strada maestra per tutta la Chiesa. I poveri sono il regno di Dio. Voglio incontrare Dio, devo andare nel cuore dei poveri. Allora ecco, chiediamoci, questi poveri concreti ai quali Gesù ha rivolto la sua beatitudine di felicità sono nella Chiesa? La Chiesa è una comunità dei poveri ed è povera? Luca, nella seconda parte della sua opera, che sono gli Atti degli Apostoli, dice che i poveri sono i creditori della condivisione, della coinonia, affinché non fosse povero nessuno. Atti 4:34. Cioè Gesù non proclama beati i poveri, ma dice, ecco, la Chiesa si darà da fare perché non ci sia più povero nessuno. La comunità dei credenti sarà questo regno di Dio che comincia oggi, non è il regno di Dio già realizzato, ma è il regno di Dio che inizia oggi, come ha detto il Concilio Ecumenico Vaticano II, no? E lo realizza rendendo beati i poveri, liberandoli dalla schiavitù dell'oppressione economica, condividendo i beni, gli afflitti. Gli afflitti non sono beati perché sono afflitti, no? Ma perché saranno consolati. E qui si usa il verbo paracaleo e non il verbo niskein, che è il conforto generico. Consolati vuol dire i fratelli ti aiuteranno a eliminare la radice delle tue sofferenze, ti risolveranno il problema, ti risolveranno il problema. Quindi tutte le beatitudini sono condizionate da questo. Se c'è un gruppo di persone, una comunità che incomincia a prendersi cura di coloro dei quali nessuno si occupa, quelle persone che soffrono al punto di gridare la loro disperazione saranno beate, perché grazie a questa comunità che si prende cura di loro vedranno finire le loro afflizioni. Allora vedete, forse una lettura un po' nuova delle beatitudini, ma è una lettura estremamente biblica, che fa delle beatitudini non un messaggio alienante, non un messaggio spiritualizzante, non un messaggio che rimanda alla consolazione nell'aldilà, ma un messaggio immediato. C'è tanta gente che è nella povertà, nell'afflizione, nella fame, nella sete, nella persecuzione, che attende il nostro impegno. E la comunità cristiana e noi cristiani dobbiamo essere coloro che mettono la parola fine alle loro sofferenze. Vedete quindi che queste beatitudini ci coinvolgono, perché diventa nostro compito, no? Che a queste persone che vivono senza dignità, che vivono ai margini, che vivono scartate, venga fatta ritrovare non una briciola di vita, ma la pienezza della vita, come dice Papa Francesco. Vera conclusione, le beatitudini, avete visto, sono una violenta provocazione, sono qualche cosa di estremamente controcorrente. Ha scritto Papa Francesco nella Gaudete d'Exultate, ai numeri 65 e 66, nonostante che le parole di Gesù possano sembrarci poetiche, tuttavia vanno controcorrente rispetto a quanto è abituale, a quanto si fa nella società. Il mondo ci porta verso un altro stile di vita. Permettiamo a Gesù di colpirci con le sue parole, di provocarci, di richiamarci a un reale cambiamento di vita, altrimenti la santità saranno soltanto parole. C'è un'irriducibile alternativa tra il pensiero del mondo e il pensiero dei cristiani. Dare la vita generosamente è considerato un atteggiamento folle. L'atteggiamento, che ne so, della castità viene considerato una stupidaggine, no? Di fronte al bene, il male si incattivisce talora, si offende, si arrabbia, come è successo con Gesù. I credenti sono sempre più perseguitati, e non solo nel mondo. Si parla di 300 persone, 300 cristiani uccisi ogni giorno per le persecuzioni. Ma sono perseguitati magari nell'ambiente di lavoro, perché non accettano certi compromessi, perché non accettano di far carriera salendo sulle spalle degli altri, non accettano di essere corrotti, sono perseguitati dal pensiero corrente perché difendono magari la vita dal suo inizio al suo spegnersi, no? Anche quando queste vite sono drammaticamente pesanti o fastidiose da accogliere o da accompagnare fino alla fine. Ecco, il credente sa che le beatitudini sono controcorrente, come dice Papa Francesco. Il Vangelo dice beati i poveri, il mondo dice beati i ricchi. Il Vangelo dice beati i miti, il mondo dice beati i prepotenti. Il Vangelo dice beati i puri, il mondo dice beati i furbi, beati i gaudenti. Ecco, questa via delle beatitudini sembra portare alla sconfitta. Ma Apocalisse ci dice che i santi tengono i rami di palma nelle mani, cioè hanno vinto loro e non il mondo. E allora chiediamoci davvero da che parte stiamo. Se stiamo dalla mentalità del mondo o se stiamo dalla mentalità di Dio. Se ci accontentiamo di essere sempre cristiani a metà, senza infamia e senza lode, senza esagerare, no? Oppure cristiani che danno tutto, come dice ancora Papa Francesco, no? Il Signore chiede tutto, ma quello che offre è la vita vera, offre tutto, offre la felicità per la quale siamo stati creati. In questo consiste la santità, nello stare molto allegri. E allora il mondo non ci chiede di annunciargli ancora una volta il Vangelo, ci chiede di incamminarci sulla via delle beatitudini, di far vedere che siamo lieti perché Gesù è il nostro bene massimo, perché la sua presenza è la nostra felicità, perché essere imitando Lui avremo la vita e avremo la vita in abbondanza. Questo Lui che è venuto per servire e non per essere servito, che ci ha insegnato che non è grande chi ha, ma è grande chi dà. Questo Gesù giusto e mite che non ha opposto resistenza, sto citando Papa Francesco, ma si è lasciato condannare ingiustamente. In questo mondo Gesù ha portato nel mondo l'amore di Dio. Solo così ha sconfitto la morte, il peccato, la paura e la mondanità stessa, con la forza dell'amore di Dio. Chiediamo oggi a Lui, dice il Papa, la grazia di riscoprire il fascino di seguire Gesù, di imitarlo, perché sta qui, nella comunione con Lui e nell'amore per gli altri, il senso della vita sulla terra. Fra qualche sera risuonerà per noi il grande annuncio natalizio. Gli angeli annunceranno ai poveri, ai pastori, vi annuncio una grande gioia che è per tutto il popolo. Quindi vedete, una gioia per tutti, è una strada promessa a tutti, no? È nato per noi il Salvatore e lo troverete in una, questo per voi è il segno, lo troverete in una mangiatoia. La mangiatoia è il segno. La mangiatoia è la via della povertà, la via della mitezza, la via dell'umiliazione, la via dell'accettazione anche della sofferenza, ma è la via della grande gioia. Vi annuncio una grande gioia e tutti ci saremmo aspettati, yuhu, arriva Dio con una spada infuocata, distrugge i cattivi, distrugge le malattie, fa scomparire il coronavirus, fa scomparire tutte le patologie, ci dà subito la vita eterna. No, è sempre il segno e la mangiatoia, cioè il credente è invitato ad avere questa grande gioia che è la presenza di Cristo, il Figlio di Dio in mezzo a noi, all'interno dei nostri cuori, all'interno delle nostre esperienze, nonostante tutto, nonostante che compaia in una mangiatoia. E anche se noi ci troviamo talora nelle mangiatoie della vita, cioè in situazioni di grande povertà, difficoltà, fragilità, ricordiamoci sempre che è una grande gioia il Natale ci annuncia, non solo per noi ma per tutti i fratelli, è nato per noi il Salvatore che ci copre con il suo amore. Qualche domanda, qualche osservazione, qualche contributo? io cerco un bicchiere d'acqua perché mi sono assetato. Prego. Paola, hai ridato il microfono a tutti?
Ma se ridiamo il microfono credo che venga fuori un po' pasticcio. Chi vuole lo può mettere nella barra bianca in basso. Ci sono tre...
Sapete che se andate in giù con il mouse fino al fondo trovate una specie di fiorellino che è il microfono, una cuffia e una videocamera. Voi schiacciate, togliete la barra del fiorellino, che sarebbe un microfono.
Bravo, grazie.
Giuliana, vedo che hai... No.
Sì, io ho attivato il microfono.
Prego.
Voglio dire,